nei due primi incontri ci siamo un po' lasciati guidare, abbiamo iniziato un po' a lasciarci guidare da Panikkar e da questo suo testo, Beata Semplicità, che ha come sottotitolo La sfida di scoprirsi monaco. E abbiamo provato così ad accogliere questa sua sfida, accogliendo un po' questo invito che è presente all'interno di questo testo, che riproduce una serie di conferenze, insomma, che lui ha fatto in un'occasione, in un simposio in America, l'invito a riscoprire una dimensione monastica che abbiamo visto è un po', secondo Panikkar, costitutiva dell'essere umano. Anzi, è proprio alla radice, è nell'essenza proprio dell'essere umano. Panikkar ci invita a riscoprirla e ci invita a trovare un po' dei modi per esprimerla e per seguirla. E lo fa mettendo un po' dando uno sguardo un po' alla tradizione, quindi alle forme, ai modi in cui questa dimensione monastica si è espressa nel tempo, e cercando però di stimolare ciascuno di noi poi a trovare delle modalità anche personali di espressione che prendano un po' le mosse dalla tradizione, ma anche che siano più personali e quindi anche autentici, insomma, anche più collegati al nostro sentire, al nostro tempo, al tempo in cui viviamo. Nel primo incontro abbiamo visto un po' quali sono, secondo Panikkar, le caratteristiche principali della dimensione monastica che possiamo riscoprire all'interno di noi. E abbiamo visto come proprio prima caratteristica quello che un po' l'India chiama la sannyasa, no? La rinuncia, questa parola che significa deporre ogni cosa, mettere tutto giù, no? Ovvero spogliarsi, denudarsi, per poter poi concentrarsi sull'essenziale. E quindi ritrovare una via semplice di focalizzazione su quello che le tradizioni, anche Panikkar, hanno chiamato un po' l'uno. E questo è un po' l'elemento principale che Panikkar mette in luce, no? Deporre tutto, spogliarsi e poi arrivare alla semplicità e poi focalizzarsi sempre di più su quest'uno. Questo è un po' quello che ci ha detto, quello di cui abbiamo parlato nel primo incontro, un po' la premessa che Panikkar fa al testo. E poi abbiamo visto nel secondo incontro, abbiamo cominciato ad entrare un po' nella dinamica della scoperta della dimensione monastica. Nel secondo incontro abbiamo visto che è necessario perché questa sannyasa accada, perché questa nuova modalità di sentire e di vivere accada in noi, è necessaria una cesura, è necessaria una frattura. È necessario che avvenga un po' un'apertura di spiraglio nuovo e una rottura un po' del tessuto, di quel tessuto apparentemente compatto del nostro io, no? Cioè il nostro io compatto che tende comunque a chiudersi su se stesso, a un certo punto si deve infrangere per lasciare spazio all'emergere di quella che appunto lui ha chiamato e abbiamo visto l'altra volta, quella che lui chiama l'aspirazione primordiale, no? Che è questa aspirazione a tornare all'uno. E da oggi in poi, dall'incontro di oggi in poi, cominceremo a vedere proprio i modi che poi questa dimensione assume nel quotidiano, cioè come si dispiega una volta che abbiamo cominciato a sentire questa esigenza di concentrarci sull'uno, di deporre ciò che ci distrae, e abbiamo sentito che l'io precedente un po' si è, ha cominciato ad infrangersi perché è emerso qualcos'altro, appunto un richiamo più forte che viene da un'altra profondità che stava dietro a quell'io a cui credevamo di corrispondere. Una volta accaduto questo, che cosa succede? Quali forme prende il nostro vivere? E a partire appunto dall'incontro di oggi cominceremo a vedere alcuni elementi, alcune di queste modalità. L'incontro di oggi è interessante perché è un incontro che ci, cioè il tema che Panikkar mette in questa parte del testo è un tema che ci tocca tutti e oggi forse ci tocca ancora di più di quanto non toccasse gli antichi monaci, insomma le persone che anticamente hanno cominciato a seguire questa via. Lui appunto la definisce con questa frase che già Mario ha enunciato e che avete visto nel volantino: il primato dell'essere sul fare e sull'avere. Allora qui subito voglio fare una precisazione, cioè ci tengo a fare subito una precisazione che poi però si chiarirà di più con l'andare avanti un po' della riflessione. Primato dell'essere sul fare e sull'avere, qui essere è proprio semplicemente essere, non è essere qualcosa o essere qualcuno. Quindi non è il primato dell'essere qualcosa o l'essere qualcuno sul fare e sull'avere. Quindi neanche il primato dell'essere monaco. Quindi togliamo subito le definizioni, no? L'identificazione con l'io sono questo, che l'India dice è un'identificazione sempre molto insidiosa, e ritorniamo invece semplicemente alla scoperta del io sono, semplicemente essere. Questo è un po' l'elemento che vuole emergere e mettere appunto in secondo piano invece gli altri due, il fare e l'avere, semplicemente essere. Allora, ho pensato a tre declinazioni di questo primato dell'essere sul fare e sull'avere, tre declinazioni che ci riconducono a quello che abbiamo detto nel primo incontro. Perché è così importante il primato dell'essere sul fare e sull'avere, secondo questa visione di Panikkar? Allora, riconducendoci a quello che abbiamo detto appunto nel primo incontro, a quelle che sono un po' le caratteristiche che Panikkar mette in luce della dimensione monastica dentro di noi, possiamo un po' estrapolare tre momenti, tre elementi. Il primo, ed è quello su cui Panikkar insiste, è il fatto che il fare e l'avere ci portano nel mondo della molteplicità, nel mondo del molteplice, le tante cose, i tanti desideri, le tante fascinazioni, no? Ci portano in una dimensione di moltiplicazione, e anche di quantità. Mentre invece abbiamo visto fin dall'inizio, Panikkar, il titolo stesso del testo ce lo ricorda, Panikkar ci dice la via monastica, la dimensione monastica è una via di ricerca della semplicità. Quindi è una dimensione che cerca di allontanare per un po', di sospendere, di allontanarsi un po' dalla dimensione del molteplice e di tornare al semplice, proprio per ritornare a focalizzarsi su questa dimensione dell'uno. Allora abbiamo visto che sappiamo tutti, cioè, che nella tradizione monastica c'è sempre stata un'insistenza sul denudarsi, sul lasciare andare, sul appunto questo termine samnyasa che abbiamo messo in luce prima, no? Lo dice bene, sul deporre il troppo, il distraente, quello che non serve, no? E quindi come un lavoro pian piano di scarnificazione, no? Come di purificazione del nostro essere, in cui pian piano, progressivamente, lasciamo cadere ciò che è in più, che è esattamente il contrario della dimensione dell'avere, in cui quando cominciamo a entrare nel desiderio di possedere, nella dimensione del possesso, non ci basta gli oggetti, le cose, le esperienze, i pensieri, tutto quello che può far parte del mondo del possesso, non ci basta mai, cioè sembra che non si esaurisca mai la dimensione dell'avere, eh? Più cominciamo a possedere e più ci vogliamo altro. Eh? E la stessa cosa accade nell'orizzonte del fare. Più facciamo e più siamo spinti a fare. Sempre per quella dinamica che abbiamo visto anche un po' anche nell'incontro scorso, cioè se partiamo dall'io superficiale, dall'io staccato dall'essere profondo, dall'io staccato dalle sue profondità. Siamo sempre mancanti, ci manca sempre qualcosa, non raggiungiamo mai pienezza e quindi continuiamo ad illuderci che avendo di più forse possiamo raggiungere realizzazione e compimento, facendo di più forse possiamo raggiungere realizzazione e compimento. Cominciamo a entrare in questa illusione del inseguire più cose, e questo sia per quanto riguarda, dire, i beni, ma no? Quindi le cose, ma anche nelle esperienze più sottili, no? Fare tante esperienze, accumulare tanto anche internamente, no? Cioè, questa dimensione proprio dell'avere e del fare per accumulare, no? Per accrescere sempre qualcosa in noi. La dimensione monastica è come se ci richiamasse al contrario, lascia andare, denuda, togli, proprio una dimensione in cui siamo invitati come a togliere e a tornare proprio a quel centro che è appunto l'uno. Nel Vangelo abbiamo due esempi molto semplici, insomma citabili in modo semplice, no? Come critica del fare e dell'avere, che sono il giovane ricco, no? Nella dimensione dell'avere, Marta nella dimensione del fare. No? In entrambi i casi abbiamo un richiamo da parte di Gesù a focalizzarsi sull'uno, no? Sull'unico necessario, no? A ricentrarsi intorno all'uno e a lasciare andare il troppo, il di più. Nella tradizione indiana, tutto questo è ancora più accentuato, cioè si può diventare, unificati, si può diventare appunto dei sannyasin, dei rinuncianti, si può entrare insomma in una dimensione interiore profonda, soltanto se ci si spoglia e se si smette di agire e se ci si allontana appunto dalla dimensione del fare. Nella tradizione yogica abbiamo proprio questa immagine che tutti abbiamo davanti agli occhi, no? Della persona che non possiede nulla e che è veramente vestita di nulla, nella più grande nudità, che sta ferma. Entra nella dimensione dell'immobilità, fisicamente si entra nell'immobilità. Nella tradizione yogica si impara pian piano a sospendere l'attrazione nei confronti del mondo esterno, quindi a non lasciarci più illudere che dai possessi e poi si arriva a questa dimensione anche di scarnificazione della tentazione dell'agire. Lo yogin piano piano che cosa fa? Impara a sospendere il movimento del corpo, impara a sospendere i movimenti del respiro, impara a sospendere i movimenti della mente. tutta la pratica yogica non è altro che un'educazione alla sospensione del fare. In modo tale che quando ogni fare sia sospeso e si vive nella nudità più totale, quindi senza possesso e senza azione, si possa invece sentire emergere all'interno di sé un'altra dimensione, che non è una dimensione che parte dal io conquisto, io raggiungo, io agisco per, io prendo, no? Ma è una dimensione invece che è appunto il semplice essere. E qui, come vi dicevo un po' prima, non è neanche essere qualcosa, è semplicemente un senso di essere in cui cade qualunque identificazione. Questa è un po' la direzione in cui si va. Nel monachesimo indù tradizionale si sospende davvero ogni azione. Si dice che appunto il monaco ad un certo punto rinuncia anche ai riti, rinuncia proprio anche a celebrare i riti, quindi rinuncia anche all'azione religiosa, all'azione rituale, proprio perché rinuncia a agire. E quando si rinuncia ad avere e ad agire, scompare l'io, scompare il senso dell'io, perché non c'è più il centro intorno a cui l'azione ruota. Nella Bhagavad Gita a un certo punto il divino dice, attraverso Krishna dice che l'essere umano agisce sempre per ottenere qualcosa. Cioè l'azione, e qui è interessante il fatto che Pani e Carli abbini, infatti, no? Il fare e l'avere, perché l'azione è sempre un'azione che mira ad un ottenimento, ad un raggiungimento, no? Quindi si agisce sempre per qualcosa, per ottenere, e quindi fare e avere sono strettamente collegati. Nel momento in cui io imparo a non sentire l'esigenza di agire, sospendo di agire l'azione, e non ho nessuna mira, nessun ottenimento, quindi nessuna mira sull'avere, l'essere può emergere nella sua nudità più totale. Una descrizione del genere a noi sembra lontanissima, ma in realtà è un qualcosa che possiamo anche noi sperimentare, cioè anche noi possiamo pian piano lavorare su questa scarnificazione. Lasciare andare tanti possessi, lasciare andare tante mire, tanti raggiungimenti, e quindi lasciare andare pian piano la dimensione dell'azione, fiduciosi che quando questo accade l'io si smorza ed emerge qualcos'altro. E qui entro nella seconda caratteristica che questo primato dell'essere sul fare e sull'avere presenta. Nel momento in cui appunto non ho più di mira i raggiungimenti e non sono più nel mondo del fare e tutto si ferma, l'io non ha più confini, quindi scompare, insomma non si delinea più, non ha più forma, emerge questa dimensione dell'essere più profondo, e la dimensione dell'essere più profondo emerge dentro. Allora qui c'è un'altra declinazione, no? Del primato dell'essere sul fare e sull'avere, che è nel primo caso la prima declinazione era questa differenza, molteplicità, semplicità, no? Dispersione energetica tra le tante cose e focalizzazione sull'uno. Nella seconda declinazione abbiamo una sorta di binomio tra proiezione verso l'esterno e proiezione verso l'interno. Cioè il fare e l'avere sono nel mondo del molteplice, ma sono anche nel mondo della proiezione verso l'esterno. Il desiderio di avere e il desiderio di accumulare, il desiderio di accrescere il territorio del mio, ma anche il desiderio del fare, la spinta a fare, hanno sempre a che fare con il mondo esterno, ciò che è fuori di me. E la dimensione monastica in noi ci dice: non puoi, cioè non puoi stare sempre costantemente proiettato verso l'esterno. C'è una dimensione interna che ti chiama, c'è una dimensione interna che vuole essere ascoltata, c'è un richiamo dall'interno che è forte, che è un richiamo che viene proprio dal fondo dell'essere, dalla profondità del tuo essere, dall'essenza tua più profonda, dalla tua vera natura, no? Dal tuo vero essere. E se tu la copri guardando sempre fuori, questa dimensione non avrà mai l'opportunità di emergere. E allora, bisogna sospendere il fare, l'avere ed entrare nella dimensione dell'essere per ricondurre l'attenzione all'interno. Bisogna che lo sguardo torni all'interno, e questo non può, insomma, ne abbiamo anche un po' accennato l'altra volta, no? Questo è un po' riassunto in quella famosa brano della Katha Upanishad, quando si dice che appunto l'essere umano è stato creato con delle aperture che lo portano sempre a stare in contatto con l'esterno, ma attraverso queste aperture l'essere umano esagera, sta sempre fuori e questa proiezione verso l'esterno diventa stoltezza. E anche l'azione e il contatto con l'esterno diventa poco efficace. Allora bisogna invece rivolgere lo sguardo verso l'interno. La Katha Upanishad dice: i saggi rivolgono lo sguardo verso l'interno e scoprono l'Atman immortale, il vero sé, la dimensione più profonda dell'essere, quella in cui il mio essere più profondo combacia proprio con l'essere e con il divino, no? Dove il fondo del mio essere è il fondo della divinità stessa, no? Secondo le esperienze mistiche sia della tradizione indiana che anche di molta tradizione cristiana. Allora bisogna che lo sguardo cambi direzione e soltanto allontanarsi da questa dimensione del fare dell'avere tutta proiettata verso l'esterno mi aiuta a rientrare in questa dimensione interna e a vedere l'Atman, a ricontattare il vero sé, a ritrovare il fondo dell'essere. Panikkar, questa dimensione dell'essere la declina molto all'interno di questo piccolo capitoletto con la contemplazione. Ci dice che questa dimensione dell'essere è la dimensione della vita contemplativa, che è, non, che è proprio non, semplicemente stare nella profondità dell'essere. Questa è la vita contemplativa, non è fare qualcosa, no? Non, anche lì non è azione, ma è semplicemente stare nel terreno dell'essere. E questa è una dimensione che è fortemente costitutiva dell'essere umano. L'India in questo è molto severa nel dire che finché non ritroviamo questa dimensione, noi non sapremo mai chi siamo, non sapremo mai che senso ha il nostro vivere, non saremo capaci di dare un senso al nostro vivere finché non ritroviamo, no, questo centro interno. Allora, cioè, allontanarsi da questa proiezione continua verso l'esterno, che è fatta di qualcosa che entra in noi e qualcosa che esce da noi, no? Quindi qualcosa che stimola il nostro desiderio e qualcosa che stimola il nostro agire. Se noi siamo sempre proiettati verso l'esterno, siamo sempre sulla soglia di queste aperture e non incontriamo mai la nostra vera profondità, che continuerà però invece a chiamarci con quella nostalgia di pienezza, con questa nostalgia di essere pieno, no? Che ci portiamo dietro. Allora continueremo a accumulare, a fare, ma non arriveremo mai a incontrare veramente la pienezza dell'essere. E poi la terza declinazione, collegata ovviamente a queste altre due, se io sono proiettata troppo verso l'esterno e sono tutta proiettata in un rapporto reattivo con l'esterno, quindi lascio entrare e agisco reagendo e non contatto mai la profondità del mio essere. Che cosa mi accade? Mi accade che ad un certo punto il mio io si confonderà con il mio avere e si confonderà con il mio fare. Cioè il mio io si identificherà con i propri possessi o con ciò che va accumulando e soprattutto, questo per l'India è gravissimo, insomma, si confonderà molto con il proprio agire. Cioè, l'io ad un certo punto si identificherà con ciò che possiede e il regno dell'io diventerà sempre più largo. Includendo il mio, no? Ciò che riesco ad avere allarga il mio io, lo espande a scapito dell'essere più profondo, no? Il mio io si allargherà, si espanderà creando appunto il regno del mio, che sarà un regno che poi io vorrò, di cui vorrò prendermi cura, quindi impiegherò tutte le mie energie nel cercare di tenerlo in piedi, nel cercare di difenderlo, nel cercare di abbellirlo, no? Nel cercare di arricchirlo. Quindi mi concentrerò su questo regno dell'io espanso, che sarà il regno del possesso e anche del potere in qualche modo, no? Dentro questa dimensione mi muoverò sempre con la mia azione, ciò che io farò, ciò che io produrrò, ciò che io creerò. E l'io diventerà una sorta di centro, no? Proprio il re di un regno tutto autocostruito, tutto autogestito. E questa dinamica di un io che si allarga attraverso l'avere e il fare è una dinamica che è l'esatto contrario della dinamica spirituale profonda, è una dinamica che soffoca l'essere perché è una dinamica tutta di autocostruzione, è una dinamica tutta di autogestione in cui io cerco la sicurezza a partire da ciò che faccio e da ciò che possiedo. Cerco l'autosufficienza a partire da ciò che faccio e da ciò che possiedo e quindi dimentico l'oltre, dimentico la dimensione dell'oltre, dimentico la dimensione dell'essere profondo, dimentico l'affidamento, dimentico l'abbandono, dimentico tutte quelle dinamiche che invece nella dimensione spirituale profonda sono assolutamente necessarie. Cioè, quando l'io si illude di poter creare tutto da sé, di poter gestire il proprio territorio e di poterlo allargare, la dimensione della profondità ormai è spenta. Allora invece indietreggiare rispetto a questo, no? E cedere, rendersi conto che tutta questa espansione dell'io attraverso il mio non serve, che è tutta una grande illusione. E anche che la mia azione non serve se parte dal io faccio, no? E che è inutile, che è superba, qualcosa che mi impedisce di stare in contatto con il vero terreno del divino, dell'essere, mi impedisce proprio di di inginocchiarmi, di abbandonarmi, di pregare, di meditare, di entrare nella dimensione del silenzio, no? L'io che fa è molto pericoloso, l'io che si identifica con il suo fare è molto pericoloso. E questo, come vi dicevo un po' all'inizio, è molto interessante questa critica, no? Che Panikkar fa, questo richiamo che fa, perché è un richiamo veramente a ciascuno di noi, no? Ciascuno di noi è dentro con questa dinamica continua, no? Dell'avere e del fare, molto nella dinamica del fare, no? Siamo molto in questa dinamica, anche nella dimensione spirituale ci chiediamo sempre che cosa devo fare, che cosa faccio, che tecnica uso, che cosa devo realizzare, che cosa devo costruire, no? Tutto a partire dall'io, io. E questo ci è stato lungamente spiegato, no? Che più entro in questa illusione e meno accade. Meno accade nella profondità. Allora, lasciare andare, proprio arretrare, imparare a fare dei passetti indietro rispetto all'avere e al fare, no? Imparare proprio dei piccoli passetti indietro, delle piccole rinunce, no? Deporre, appunto, come nella Samnyasa, il desiderio di avere, deporre il desiderio di fare a partire dall'io, deporre il desiderio di agire, e entrare in quest'altra dimensione di puro, nudo essere. Questa espressione che sempre ricorre anche in Panikkar, la vita nuda. E entrare proprio in questa dimensione. E in questa dimensione ci renderemo conto, appunto, che non c'è neanche più la tentazione di quella declinazione a cui accennavo all'inizio. Se non c'è l'avere e il fare, non pretendo più di essere questo, di essere qualcosa o qualcuno. Perché quasi tutti ci definiamo a partire da ciò che abbiamo e da ciò che facciamo, da ciò che abbiamo fatto, da ciò che facciamo. Il fare è proprio un elemento fortemente identitario per l'io. Arretrare significa, rispetto a queste dimensioni, significa cedere anche quell'identificazione, no? Non più io sono questo, ma semplicemente io sono, e combacio in questo io sono con il puro essere. Qui c'è uno scarto poi nuovo che però poi si può aprire, e questo però si deve aprire molto dopo. Non dobbiamo avere fretta che si apra quest'altro passaggio. Dobbiamo dare tanto tempo alla scarnificazione dell'essere, a questo arretramento dal fare e dall'avere per ritornare al nudo essere. Dobbiamo dargli tanto, tanto tempo. E solo dopo avergli dato tanto tempo cominceremo a scoprire che da quell'essere nudo poi riaffiora in modo del tutto spontaneo, ma senza egoità, senza identificazione, un fare nuovo, efficace, che non è il fare dell'io, no? Il fare presuntuoso dell'io, ma emerge l'azione giusta. Questo nella Bhagavad Gita, in altri autori, questo emerge quando ho arretrato, quando sono fatto dei passi indietro rispetto al io faccio, ho dei passi indietro rispetto al io possiedo, e quando sono nel terreno nudo dell'essere avrò quell'attenzione nuova che farà scaturire dall'essere l'azione giusta nel momento giusto. E quindi l'azione cambierà completamente di qualità. Non sarà più l'azione dell'io, ma sarà la famosa azione senza io. L'azione che non ha l'io al centro, L'azione che scaturisce dall'essere perché è semplicemente l'azione che deve essere compiuta in quel momento. Con alcuni di voi quest'estate abbiamo visto un po' la Simone Weil, no? Lei parla tantissimo di questo. Un'azione senza io al centro, perché è un'azione che scaturisce dal terreno dell'essere. Ed è un'azione che appunto scaturisce da quel terreno. E anche l'avere prenderà una nuova connotazione, nel senso che l'essere non avrà bisogno di possedere nulla per sé, perché tutto gli appartiene. Una Vimalata Kala, una maestra indiana, dice sempre, no? Non possiedo nulla perché possiedo tutto, no? Quando sono nel terreno dell'essere, tutto è mio, come di tutti, come di tutto l'essere. Ma niente è mio dell'io. E quindi scaturisce una nuova dimensione, eh? E quindi non inseguo più gli oggetti, non inseguo più i possessi, non sono più nella frenesia del fare, perché semplicemente quel terreno dell'essere tutto è pienezza e in quel terreno dell'essere, da quel terreno dell'essere, l'azione scaturisce in modo totalmente spontaneo.